usiamo qualche luogo comune, diciamo siamo in tempi di emergenza democratica, un'emergenza democratica che non è mai finita, anche se poi forse, visto che di emergenza non si muove, ma si sono fatti in nome dell'emergenza tanti danni, siamo in una grave situazione politica e sociale, per cui quindi ci troviamo ad affrontare il sovraffollamento carcerario come Antigone, e per breve ne parliamo, e poi ci troviamo di fronte anche un attacco alla stampa libera che è stata sottoposta al taglio dei fondi per l'editoria. Quindi abbiamo pensato di unire le forze cercando di trovarne qualche beneficio, siccome Antigone e il Manifesto hanno percorso un lungo tratto di strada assieme, tuttora la percorrono, a noi dispiacerebbe perdere questi nostri compagni di strada che da 40 anni comunque rappresentano un presidio vigile ed efficace contro l'informazione di regime, diciamo forse sono rimasti l'ultimo baluardo della stampa democratica. Oddio, ogni tanto anche sul Manifesto trovi qualcosa che è una tiratina d'orecchie. Poi vabbè, gliele tirate a Sara, se avete qualche cosa da dire, è venuta qua anche per questo, gliela si potrebbe fare, però diciamo bisognerebbe fare in modo di evitare che il Manifesto scomparisse. Quindi vi invito caldamente a restare a cena, intanto perché si mangia molto bene, perché c'è una cena etnica molto saporita, cucinata a puntina, e poi soprattutto perché dobbiamo dare la nostra mano appunto alla stampa democratica. Lo facciamo organizzandoci, lo facciamo facendo questa iniziativa spontanea. Questa iniziativa spontanea di stasera è l'iniziativa sulle carceri e poi la cena. Quindi spero che tutti rimaniate, poi dopo vi tratteniate per questa cena. Detto questo, cominciamo a introdurre brevemente, perché qua ci sono relatori, ci sono ben quattro relatori, poi di fronte a, insomma, al Guizzo, a Massimo, a Sara, per non dire a Giuseppe, io sono veramente Davide, quindi vedo di ritagliarmi un piccolo spazio per dire due cosine. Io comincerei, diciamo, in maniera insolita. Vi vorrei sollevare, insomma, riflettere sulle vicende di un mio corregionale o connazionale, vedete voi, su Totò Cuffaro, che sabato ha ricevuto la condanna definitiva e ha avuto il buon senso di andarsi a consegnare, di andarsi a fare la sua pena, di scontarsela per intero. Ora, al di là del fatto, non vorrei fare la considerazione che Totò Cuffaro ha la decenza di andarsi a fare la pena, altri non vanno davanti ai giudici, perché giustizialisti non siamo, se no non saremmo come Antigone. Io vorrei fare un'altra considerazione. Io spererei che Totò Cuffaro, che già oggi si è offerto per fare il giardiniere, da buon figlio della campagna grigentina, dentro le carceri si cominciasse a rendere conto di come vivono, sopravvivono, perché vivere, insomma, una parola un po' grossa, i 65.000 detenuti delle patrie galere, e cominciasse ad avere un cambio di prospettiva rispetto al modo che ha avuto lui in tutti questi anni di intendere la politica e la società. E poi speriamo di magari di ritrovarcelo pure fuori a fianco a noi, magari non a fianco al Manifesto, ma per le battaglie per il carcere, per i diritti dei detenuti, e possibilmente per fare in modo che dentro ci finiscano delle meno persone possibile. Ripeto a dire, non si augura a nessuno di andare in galera, quindi in cuor mio, siccome non mi piace vedere la gente in galera, spero che esca anche lui, però speriamo che si adoperi anche lui per fare in modo che ne escano molti e ce ne finiscano il meno possibile. Detto questo, tornando dopo 3 anni in Italia, dove sono stato via per ora per lavoro, diciamo la situazione non è che sia cambiata tantissimo. Uno si sarebbe aspettato che magari come Antigone noi portiamo avanti la battaglia, per esempio, sul garante nazionale, il difensore civico dei detenuti, da anni, portiamo avanti la battaglia per la legge sulla tortura. Ci sarebbe stato bellissimo scoprire che l'Italia finalmente ha un garante nazionale. Tra l'altro l'Unione Europea chiede a tutti i paesi che fanno domanda di adesione di istituire questa figura, e l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna, che sono, a parte la Spagna, 2 paesi fondatori, lo ignorano sistematicamente, e da anni questa legge giace nelle secche, addirittura questa legislatura non è stata nemmeno presa in considerazione, e qui forse insomma un po' si vede l'assenza di compagno, di deputati come Russo Spena, come Paolo Cento, come Katia Zanotti, che ci avevano lavorato a lungo sia per elaborare il testo di legge sia per portarla avanti. La legge sulla tortura non se ne parla, anche perché c'è la Lega che è forte, la Lega aveva proposto il famoso emendamento che è tortura un comportamento che è reiterato, quindi se uno tortura una volta può torturare la seconda no, e quindi mi sa che passeremo molto tempo prima che leggi del genere passino, così come forse passeremo molto tempo prima che vengano abolite le due leggi più criminogene della storia recente italiana, e sono due leggi che sulla quale dovremmo fare molta attenzione, anche perché il clima politico attuale è confuso. Come si chiamano queste due leggi? Vediamo il nome. Una è la Bossi-Fini, l'altra è la Fini-Giovanardi, cioè le due leggi peggiori della storia democratica degli ultimi 20 anni, portano il nome di colui che si erge oggi a campione della democrazia. Ma sono le due leggi che noi come Antigone lo sosteniamo da anni, Luigi Manconi con A Buon Diritto ci dà una mano per sostenerlo, altri pezzi della società civile, altri soggetti di buona volontà ci danno una mano nel sostenerlo, Papillon stesso è da anni che lo sostiene, che se si abolissero la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi probabilmente le carceri italiane diventerebbero un luogo almeno decente, vivibile, e quindi non sarebbe necessario fare indulti, indultini, indulti mascherati come quelli che vogliono fare oggi, e forse diciamo eviteremmo la sovrapposizione tra questione sociale e questione criminale, che è stata una costante degli ultimi 20-25 anni, diciamo da quando la globalizzazione e il neoliberismo si è affermata e da quando l'immigrazione ha finito per essere un fenomeno sporadico per diventare un elemento costitutivo strutturale di questo paese. Ma siccome, come ho detto, io stasera sono proprio una piccola pulce rispetto a tanti giganti di fronte al quale mi trovo, non vi voglio dire tutto e cedo volentieri la parola a Giuseppe Campesi, che vi racconta quello che abbiamo da dire. Speriamo di non annoiarvi troppo. Buona serata.
Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io non so se voi conoscete l'attività di Antigone, nella fattispecie l'attività dell'osservatorio di Antigone. Sono circa 13 anni, se non sbaglio, che l'osservatorio di Antigone è attivo, da quando l'allora direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Margara, no?
Sono 15 anni, dal 96.
Dal 96. Che Antigone visita sistematicamente tutte le carceri, o quasi, ma direi tutte le carceri tutte italiane. Io sfido chiunque a trovare qualcuno che faccia un lavoro di inchiesta analogo, così sistematico, no? Antigone lo fa sulle carceri, in Italia. 15 anni di inchiesta di lavoro etnografico sulle carceri sono qualcosa di straordinario. Solo per darvi l'idea, no, dell'importanza di questo lavoro, io mi sento fortunato, sono entrato a far parte di Antigone 2 anni fa, è il secondo o terzo anno che faccio l'osservatorio per Antigone in Emilia Romagna, e mi sento fortunato a partecipare a questa impresa, perché voi dovete solamente considerare la carenza di dati che ci sono e di informazioni che ci sono sul carcere, che sono disponibili sul carcere in Italia in questo momento. Se si esclude il sito di Ristretti Orizzonti, dove ci sono delle persone che fanno un lavoro straordinario di documentazione contro inchiesta, eccetera, eccetera, il Ministero della Giustizia, nella nuova versione del portale online del Ministero, che non so perché sia stato modificato o cambiato, sul 2010 ad oggi ha pubblicato 2 tabelle dove ci sono dati generalissimi sull'andamento della popolazione detenuta, ma da cui non è possibile ricavare nulla, no? Nessun dato rilevante a partire dal quale riflettere più analiticamente sulla situazione delle carceri italiane. Perché sono importanti i dati analitici, no? I dati quasi istituto per istituto servirebbero? Perché i dati accorpati a livello nazionale ci dicono poco e nulla, no? Appiattiscono molto la situazione. Noi sappiamo che ad oggi abbiamo 67.000 detenuti presenti, ad oggi intendo il 31 dicembre. Sappiamo che da 2005-2006, da dopo l'indulto, e soprattutto per effetto di una in particolare legge tra quelle che ha nominato Vincenzo, cioè la Fini-Giovanardi, e un emendamento alla Bossi-Fini, sappiamo che il tasso di crescita della popolazione detenuta in Italia è salito vertiginosamente, no? Le proiezioni che si facevano fino a circa 6 mesi fa lasciavano ragionevolmente prevedere che saremmo arrivati intorno agli 80.000 molto presto. Il governo sembrava prepararsi, no? In qualche maniera ad affrontare questa situazione. Si parlava del il piano esiste ancora naturalmente, no? Il piano carceri per la costruzione di nuovi padiglioni, e si è detto in qualche conferenza stampa, in qualche intervista, il nostro ministro della giustizia l'ha detto chiaramente, che l'Italia avrebbe avuto una popolazione detenuta di circa 80-90.000 unità, il che equivale a dire che si sarebbe assestata, diciamo, su una media di 140 detenuti ogni 100.000 abitanti in Italia, che vuol dire una media pari a quei paesi che in Europa hanno una popolazione detenuta, diciamo, medio-alta. Al momento l'Italia è un paese virtuoso, tra virgolette, cioè non ha uno dei tassi di detenzione più alti in Europa. Ecco, tutto questo si può ricavare, no? dai dati nazionali e qualcosa altro, ma molto poco, sono dati molto frammentari, come vi dicevo. Il fatto che ci sia Antigone che ogni anno pubblica questo rapporto, il fatto che ci sia qualcuno che va a raccogliere dati di prima mano, istituto per istituto, ci consente di riflettere in maniera più analitica, in maniera più attenta, no? Sulla situazione nelle nostre carceri. Quindi io vorrei chiedervi un po' di pazienza stasera, no? Se avete voglia di sopportare un po' di numeri, cercherò di non essere troppo noioso, no? Sulla situazione in Emilia-Romagna, credo che vi farete un'idea di quella che è la situazione in Italia. Perché l'Emilia-Romagna? Beh, l'Emilia-Romagna, non so se tutti lo sanno, è forse la regione, anzi non forse, è sicuramente la regione con il tasso di sovraffollamento più alto in Italia in questo momento. Per tasso di sovraffollamento si intende il numero di detenuti eccedenti rispetto alla capienza, che è fissata dal Ministero in capienza regolamentare, cioè i posti che sarebbero previsti in quel dato istituto, e capienza tollerabile, che è, diciamo, molto arbitrario come criterio, ma rappresenta il numero di persone che in un dato istituto si possono sopportare senza che la situazione diventi intollerabile o comunque al di là della decenza, no? Annualmente la cifra della capienza tollerabile viene anche rideterminata. Attualmente l'Emilia-Romagna, se voi considerate che l'Italia ha un tasso di sovraffollamento di circa il 180%, quindi rispetto alla capienza regolamentare, l'Emilia-Romagna ha un tasso di sovraffollamento che arriva al 242%, no? Ci sono attualmente in Emilia-Romagna circa 4.300 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 2.300. Quindi una situazione davvero estremamente drammatica, una situazione molto seria, che è aggravata anche dal sottodimensionamento degli organici. Cioè in Emilia-Romagna, che è la regione con il maggior sovraffollamento detentivo, è una delle regioni con i più gravi problemi di sottodimensionamento degli organici, in particolare di polizia penitenziaria. Non è la prima, per fortuna questo primato non ci spetta, ma è la terza, almeno al 2009, alla fine del 2009 era la terza. Il sottodimensionamento degli organici è intorno al 25%, cioè sono il 25%-27% di agenti di polizia penitenziaria in meno rispetto alle esigenze. E questo, appunto, quando vi dicevo i dati analitici, no? Questo ha un impatto pesantissimo sulle condizioni all'interno degli istituti.
Dici com'era la situazione quando abbiamo visto, esatto, il sanitario, per esempio.
Innanzitutto sul numero di ore che i detenuti passano in cella. Naturalmente, se ci sono pochi agenti, no? Ci sono poche persone che si possono occupare dei detenuti, no? E delle esigenze dei detenuti, i quali magari devono andare a scuola, devono fare le attività trattamentali, devono andare a lavorare, devono andare in palestra, devono l'ora d'aria, ci vuole, gli agenti servono anche a portarli in giro, a garantire le condizioni di sicurezza negli spostamenti, eccetera, eccetera. Meno agenti ci sono, meno libertà di movimento in un certo senso, no? È possibile garantire ai detenuti. Considerate che in media negli istituti Emiliano-Romagnoli si sta in cella, chiusi, e poi magari cercheremo di dirvi in quanti si sta in cella, per un numero di ore che varia tra le 16-17 e le 20 in alcuni istituti. Cioè questo significa che si esce solo per l'ora d'aria ed esce solo chi può accedere al lavoro, può andare o frequenta la scuola, eccetera, eccetera. Per il resto si sta a celle chiuse in sezioni che durante il giorno sono presidiate da un solo agente. Per esempio a Bologna, dove le sezioni mediamente ospitano 70-75 detenuti, durante il giorno c'è un solo agente che gestisce la sicurezza, l'ordine. Questo significa che questo singolo agente, al momento dell'ora d'aria, no, si trova a dover gestire 70 persone che si spostano, no? Questo singolo agente, nel momento della cosiddetta socialità, no, deve consentire ai detenuti di incontrarsi, di andare da una cella all'altra, e quindi si trova a dover aprire magari due celle contemporaneamente e a gestire 8 detenuti in una volta, no? E il fatto che ci sia un singolo agente implica che anche la cosiddetta socialità, cioè i momenti in cui i detenuti potrebbero incontrarsi nelle salette comuni, eccetera, si svolga prevalentemente a celle chiuse. Cioè un detenuto chiede di andare nella cella dove sta un altro detenuto, un suo amico, eccetera. Cioè si riuniscono nelle varie celle i detenuti, senza poter, come dire, stare in luoghi comuni, anche perché le salette spesso sono inadeguate, molto, molto piccole. No, questo per darvi l'idea dell'impatto che ha il sottodimensionamento degli organici sulla vita quotidiana dei detenuti e sulla sicurezza, naturalmente, dei detenuti e di chi ci lavora in carcere, naturalmente anche degli agenti di polizia penitenziaria. Vi dicevo i dati generali sull'Emilia Romagna, no? Circa 4.300 detenuti. È interessante anche vedere chi sono questi detenuti. Ovviamente lo immaginate, suppongo, in gran parte sono imputati, cioè sono persone che sono in attesa di una sentenza definitiva, circa il 44%. Devo dire che questo è un trend in decrescita ed è un dato interessante, sarebbe interessante capire perché. Ad ogni modo la percentuale degli imputati sul totale negli ultimi anni è parzialmente diminuita. La mia idea e che sia stata, diciamo, la chiusura dell'accesso alle misure deflattive ad aumentare in percentuale il numero di persone che hanno una sentenza definitiva, che potrebbero andare in misura alternativa, ma non ci vanno perché sono state riformate in senso restrittivo, no? Le misure alternative. Naturalmente la percentuale di stranieri è molto elevata, ed è molto elevata in regioni come l'Emilia Romagna, no? E ancora di più in carceri come quello di Modena, quello di Bologna, no? Che fanno capo ad aree urbane in cui la popolazione straniera residente è molto numerosa percentualmente. In Emilia Romagna la percentuale di stranieri è intorno alla metà, il 50%, no? della popolazione detenuta presente. A Bologna arriva sul 65%. 63%, a Modena è ancora più alta anche questa percentuale, quindi parliamo di percentuali schiaccianti, no? Preponderanti nelle carceri bolognese e modenese, che poi sono le carceri più grandi in Emilia-Romagna, le più rilevanti dal punto di vista numerico se non altro. E la stragrande maggioranza di questi detenuti stranieri sono a loro volta imputati, no? Rispetto alla percentuale generale è molto più rilevante il numero di stranieri che sono imputati, no? Arriva quasi al 70%. Quindi abbiamo un quadro in cui prevale nettamente la carcerazione preventiva, detenuti in attesa di giudizio, e come dire, una popolazione fortemente tinta, diciamo, etnicamente, particolarmente caratterizzata dalla presenza di stranieri. Quello che secondo me è più interessante, e mi riallaccio un po' al discorso che faceva Vincenzo sull'impatto che hanno avuto alcune riforme, no? Quindi l'impatto che ha avuto la politica criminale, la politica penitenziaria di questo governo, perché il trend di crescita, come vi dicevo prima, a livello nazionale si è impennato negli ultimi 5 anni, proprio per l'impatto della Fini-Giovanardi e degli emendamenti alla Bossi-Fini. Parlo dell'aggravante del reato di clandestinità, che è stato cassato fortunatamente dalla Corte Costituzionale qualche mese addietro, ma che fino a quando è stata operativa ha avuto degli effetti devastanti sul, diciamo, il tasso di crescita della popolazione detenuta. Ecco, quello che è interessante e su cui mi vorrei soffermare sono le tipologie di reato e, come dire, la tipologia di pena che queste persone che sono ospitate negli istituti Emiliano Romagnoli devono scontare. È chiaramente preponderante, nettamente preponderante, ma su questo abbiamo davvero pochissimi dati. Gli unici dati che abbiamo ufficiali sull'Emilia Romagna risalgono al 2007 e sono dati che aveva pubblicato il Garante per i diritti delle persone detenute di Bologna, richiedendoli al PRAP, al Provveditorato per l'Amministrazione Penitenziaria. Gli altri dati che abbiamo sono quelli che rileviamo noi quando andiamo a visitare le carceri. Ecco, nel 2007 circa il 41%, quindi quasi la metà delle persone detenute, era detenuta per un reato che aveva a che fare con la disciplina sugli stupefacenti, cioè per detenzione illecita o spaccio di sostanze stupefacenti. E di questo 41%, il 70% erano stranieri. Quindi grandissimo impatto della legge sulle droghe, no? Quindi grandissimo impatto dei reati legati al mercato della droga, al consumo di droga, al mercato della droga. Un impatto che in un carcere come quello bolognese è ancora più forte, ancora più evidente. Arriviamo su dati che vanno oltre il 50% di persone detenute per questi reati, e quasi l'80% dei detenuti per reati di questo tipo sono stranieri, il 70%, il 77%. Quindi fortissimo impatto di questo tipo di reati, ma soprattutto in netta prevalenza come dire, la presenza di figure criminali, figure di criminali che appartengono, come dire, ai segmenti più bassi del mercato della droga, no? Figure, diciamo, della microcriminalità, del piccolo spaccio, e questo dato traspare in maniera evidente se si considera l'entità della pena che le persone detenute devono scontare. Se noi consideriamo la fascia di detenuti che è stata condannata ad una pena che non supera i 3 anni, quindi tra i 0 e i 3 anni, in Emilia Romagna attualmente, al giugno 2010, questo tipo di detenuti era il 40% della popolazione detenuta, cioè quindi quasi la metà della popolazione detenuta era stata condannata ad una pena che non superava i 3 anni. Se noi invece consideriamo i detenuti a cui resta una pena residua che è inferiore ai 3 anni, andiamo su il 65%, cioè una percentuale enorme di detenuti che verosimilmente potrebbero accedere ad una misura alternativa, o comunque sarebbero in condizioni di accedere ad una misura alternativa perché hanno un residuo di pena come dire, che lo consente legalmente e che per i motivi più disparati non possono accedervi. L'ultima annotazione, ecco, queste cifre, queste percentuali sui residui di pena da scontare, negli ultimi 5 anni, cioè dal 2004, dal 2005 al 2010, hanno subito un incremento vertiginoso, cioè è proprio negli ultimi 5 anni, no? Che il carcere si è sovraffollato in maniera così marcata ed è in questi ultimi 5 anni che si è riempito di disgraziati, cioè di gente che è imputata o condannata per reati da niente e che sconta pene, diciamo, dalla rilevanza, non dico irrisoria, però spesso si tratta di pene che non superano un anno, due anni di detenzione. L'aumento di diciamo, questo tipo di detenuti è stato oltre il 110% in percentuale dal 2004 al 2010. Quindi è proprio, come dire, la questione penitenziaria, a mio modo di vedere, è esplosa negli ultimi anni quando proprio la politica criminale penitenziaria di questo governo ha assunto un tratto così marcatamente punitivo, marcatamente repressivo nei confronti della microcriminalità. E l'Emilia Romagna è veramente un caso, una regione, un punto d'osservazione privilegiato, purtroppo, perché tutte queste linee di tendenza che si manifestano a livello nazionale sono ancora più marcate nella nostra regione. Grazie.